Bibliovegita. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Il saggio L'antispecismo politico di Marco Maurizi compie 10 anni. Non è molto recente, direte voi, certo, ma quello di cui parleremo oggi è la nuova edizione. E lo faremo proprio con l'autore, che è filosofo e musicista e si occupa di teoria critica della società del pensiero dialettico, con particolare attenzione al rapporto natura-storia e alla filosofia della musica. Benvenuto quindi a Marco Maurizi. Ciao!
Ciao, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori.
Oggetto dunque del libro, come dice il titolo, è l'antispecismo e dovrebbe essere nella storia, no? L'evoluzione del movimento, eccetera. Però già leggendo l'indice sono andati in crisi, perché un capitolo si intitola L'antispecismo non esiste. In che senso?
Ma nel senso che ne esistono tanti. Nel senso che noi abbiamo un movimento di liberazione animale, un movimento per i diritti animali, molto sfaccettato, diciamo che per gli animali si possono fare tante cose diverse e soprattutto tante teorie che si sono succedute da Peter Singer, Tom Regan e poi dopo anche altri, che per chi è filosofo e le analizza si rende conto che hanno in realtà dei fondamenti molto diversi e quindi fondano dei pensieri sull'animale, sulla liberazione animale diversi. Allora è chiaro che essendo l'antispecismo, l'animalismo, una corrente ancora purtroppo minoritaria nella società, diciamo che tutti quanti ci identifichiamo nell'essere quelli che vogliono la liberazione o comunque una condizione migliore per gli animali. Però poi come farlo e qual è lo scopo finale, che tipo di società ci immaginiamo, questo cambia molto a seconda delle varie teorie. Quindi l'idea di quel capitolo in particolar modo è far vedere come nascono e si sommano tra di loro tante teorie che, diciamo, noi non stiamo tanto a discutere le nostre divergenze, però in realtà ci sono e andrebbero in qualche modo affrontate prima o poi e cercare di avere una visione più coerente della liberazione animale.
Il termine antispecismo assume diversi significati a seconda di chi ne parla, no? È un po' come il termine di veganismo, perché nessuno ha dato delle dritte su come interpretare il veganismo, in questo caso l'antispecismo, no? Infatti avevo notato anch'io quello che hai scritto, che già i due punti di riferimento che hai citato sono in contraddizione tra di loro, quindi Singer e Regan, no? Quindi è un po' arrivato il momento che qualcuno metta un po' dei paletti. 10 anni fa, no? Cosa ti ha spinto a scrivere questo saggio, l'antispecismo politico?
Beh, esattamente questo problema. Diciamo, io ho militato per tanti anni in gruppi, in piccoli gruppi di liberazione animale, antispecisti, e sono stato fin da bambino un amante degli animali e desideroso della loro liberazione, e ho sempre cercato di capire come fosse possibile, e mi rendevo conto che il problema che avevo nel fare la militanza, quindi nel fare i banchetti, nel fare le proteste, era sempre che c'erano tante cose che per me erano contraddittorie, che non riuscivo a mettere insieme. E quindi ho detto, beh, aspetta, mi fermo un attimo, voglio capirci di più su che cosa ci spinge ad agire e, appunto, come dicevo prima, come dicevi tu, cercare anche di trovare una coerenza non soltanto nel modo di vivere individuale, ma anche insieme come gruppo, come movimento, perché in realtà un movimento ha l'aspirazione a cambiare la società. E allora cambiare la società lo si può fare se si ha lo stesso obiettivo, che è una società appunto liberata. La cosa a cui sono arrivato è che la liberazione animale non può essere disgiunta dalla liberazione umana. Una società senza giustizia non può essere una società che è giusta nei confronti degli animali. Ecco, diciamo che per essere giusti nei confronti degli altri animali dovremmo realizzare una società giusta. Quindi, diciamo, questo è stato un po' quello che mi ha spinto a scrivere. Il fatto che soprattutto non trovavo nessun altro che scriveva queste cose, me le sono dovute scrivere da solo, diciamo.
10 anni fa. E cosa ti ha spinto a fare una nuova edizione? Perché c'è stata qualche evoluzione in questi 10 anni?
Purtroppo l'evoluzione c'è stata in negativo, nel senso che già 10 anni fa vivevamo una società sempre più in crisi, sempre più conflittuale, dove appunto i diritti, invece di allargarsi nei confronti degli animali, si riducevano addirittura per gli esseri umani. E quindi dicevo, attenzione, forse andiamo, e purtroppo è successo, in 10 anni è ancora peggiorata, adesso addirittura siamo in una situazione di guerra dove andare a parlare agli animali sembra, no, una cosa chic, invece ahimè è un grandissimo problema. La guerra è proprio l'esempio della distruzione di un tipo di società che coinvolge tanto gli esseri umani quanto gli animali, una società spietata. Quindi è stato proprio l'idea di, beh, è stato un po' il decennale, fare il punto della situazione, quindi l'ho aggiornato, ovviamente ho modificato alcune cose, alcuni riferimenti all'attualità, li ho resi più presenti, però devo dire che purtroppo quelle questioni che ponevo 10 anni fa sono ancora presenti, ancora vive, e devo dire anche se sono state un po' più ascoltate, nel senso che adesso queste cose che ho scritto, ci sono anche altri che cominciano a dirle, a rifletterci sopra, e quindi devo dire che mi auguro che questo porti a una maturazione ancora superiore al movimento antispecista negli anni a venire.
Mm. Secondo te i social aiutano?
No, devo dire no, nel senso che se da un lato sono strumento fondamentale di diffusione, rendono più capillare la penetrazione di alcune idee, dall'altro creano due problemi. Uno è la semplificazione, cioè si tende comunque molto, pensiamo già come oggi per esempio i ragazzi e le ragazze usano soprattutto Instagram piuttosto che Facebook, che è il social di noi vecchi.
Sì, e
Instagram non è, per esempio in Instagram mettere dei testi è molto complicato e loro leggono molto di meno, quindi si fanno queste schermate, si fanno questi meme che però, come dire, per la riflessione, per andare ad approfondire, purtroppo non è molto adatto. E poi anche c'è una dinamica molto brutta, molto negativa, relazionale, che si crea sui social. Cioè i social sono un ambiente dove appunto si fanno le shitstorm, dove diciamo si vive in maniera un po' alienata. Una cosa che è nata, viene da lontano. Io mi ricordo per esempio nei primi anni 2000 c'era Indie Media, che era questo media indipendente, e già allora ci si scannava, ci si dicevano le peggio cose nella sezione commenti. Questa cosa è diventata oramai universale.
Sì, portata all'esasperazione. Allora, tu dici che antispecismo e filosofia vegan sono due concetti diversi ed è fondamentale capire il perché.
Allora, questa è una riflessione che nasce da una serie di confronti che ho avuto, anche dei litigi che ho avuto con degli amici ecologisti, ambientalisti radicali, i quali, quando veniva presentata la questione animale in termini di veganismo, avevano gioco facile nel spostare la questione dall'animale allo stile di vita. E questo perché inevitabilmente una società come la nostra, che è organizzata su un principio di accumulazione, di espansione, sul gigantismo industriale e sull'oppressione e lo sfruttamento della natura non umana, rende impossibile avere uno stile di vita che sia coerente fino in fondo. È inevitabile vivere con delle contraddizioni, perché la società è organizzata in questa forma distruttiva. Quindi, banalmente, per dire, avere un'agricoltura industriale ad alto rendimento inevitabilmente incide negativamente, produce morte anche nei confronti di specie che appunto uno non vuole sfruttare o non vuole allevare. Quindi ogni volta che si parlava di questo ci veniva ributtata contro una contraddizione che è reale ma non è essenziale, perché il punto del nostro approccio è: ok, ma noi vogliamo parlare della vita degli animali non umani, cioè che tipo di rapporto vogliamo avere con loro, e questo implica che tipo di società ci immaginiamo. Allora, la domanda dell'antispecismo deve essere posta su questo livello, perché altrimenti inevitabilmente si fa il gioco di chi è più, come dire, puro in qualche modo, no? Cioè, e questa cosa non ci permette di porre la domanda giusta. Quindi il discorso è: voi volete una società in cui ci sia meno violenza, in cui ci sia meno oppressione, meno sfruttamento? Che tipo di società è? Una società in cui gli animali vengono allevati e vengono uccisi, oppure no? A questa domanda gli ecologisti non possono rispondere rifacciandoci lo stile di vita, perché noi non partiamo da una questione di stile di vita, partiamo da una domanda più profonda, più radicale, cioè che tipo di società. Questa è la prima questione che mi ha fatto capire che quando si discute, si dibatte, la domanda essenziale deve essere questa, perché altrimenti è chiaro che diventa un noi contro voi. Ah sì, però voi andate a fare la spesa al supermercato mentre noi ci produciamo le cose a casa. Cioè, diventa un discorso, come dire, pieno di ripicche e contraddizioni che non hanno senso. Mentre invece, e questa è la seconda questione importante, il problema dello stile di vita individuale deve essere anche visto come stile di vita collettivo. Lo stile di vita collettivo non è però come per noi inevitabilmente è, semplicemente un modo di consumare diverso. Perché è chiaro che l'unica cosa che noi come vegani possiamo fare è consumare quello che secondo noi riduce al minimo o esclude totalmente l'oppressione, la sofferenza e la morte degli altri animali. Ma la domanda fondamentale di una società diversa, di una società libera e più giusta è come si produce, non come si consuma. Quindi la questione dell'antispecismo va posta proprio anche qui alla radice. Una società diversa, una società giusta, equa, è una società che produce in modo diverso. Allora la questione del consumo ovviamente cambia completamente. Per noi oggi che non abbiamo le leve per modificare la produzione, è ovvio che possiamo soltanto limitarci al consumo, con quelle contraddizioni che gli altri ovviamente ci rinfacciano ogni volta. Ah, ma potreste fare di più, potreste fare di più. Cioè, questo è un discorso però che, come capisci, non c'entra il bersaglio. Quindi la prima domanda è la questione animale, che tipo di società ti immagini e che ruolo degli animali ti immagini in quella società, e secondo, appunto, che tipo di produzione immaginiamo e desideriamo. Quindi ovviamente una produzione non che si allarga costantemente, non che sfrutta, non che distrugge, ma una produzione solidale, equa, dove la società umana si interfaccia con le società animali in maniera paritaria. E quindi ovviamente questo cambia completamente lo scenario. È proprio una questione di metodo, sia di impostazione del problema, ma anche, secondo me, strategico quando si discute, si dibatte, per evitare quelle contrapposizioni che dicevamo prima.
Il discorso che hai fatto si collega al capitolo dove tu parli degli errori tattici e strategici che vengono fatti?
Esatto, quello è un capitolo anche che, come vedi, nasce dalla frequentazione con i militanti, che appunto poi dopo tutto va letto in un'ottica di critica fraterna, benevola, cioè non è che io dall'alto cerco di giudicare quello che fanno gli altri, io stesso. Quando facevo la militanza ho fatto cose che adesso a posteriori dico ma forse non erano corrette, ma per dire che non è corrette bisogna avere l'idea di che l'azione produce degli effetti. Cioè se noi facciamo solo testimonianza, no? Cioè diciamo va bene, io sono così, non voglio sfruttare gli animali e quindi faccio tutto quello che io individualmente posso fare per chiamarmi fuori da questa violenza, pur sapendo che non posso farlo completamente, eccetera eccetera. Questo è bello, è giusto, importante, anzi probabilmente la molla da cui ognuno parte. Dopodiché però se uno milita e quindi agisce, deve anche misurare l'azione, dire va bene, ma queste azioni che effetti producono? E qui ci sono un paio di questioni. La prima è distinguere appunto le tattiche e le strategie. La tattica è qualcosa che io faccio giorno per giorno per avere degli obiettivi limitati. La strategia sono gli obiettivi di lungo periodo. Questa cosa per esempio già nessuno la dice mai, perché appunto ma lo capisco anche, e le poche energie che abbiamo, siamo costretti ogni giorno a fare tante azioni magari nel qui e ora, e non ci poniamo la questione del domani e del dopodomani, cosa ne sarà, no? Però va posta questa questione proprio perché appunto l'obiettivo è una società organizzata diversamente, quindi tu devi agire anche a livello politico, a livello economico, oltre che culturale, come magari facciamo, uno fa un banchetto per convincere qualche persona in più, benissimo, questo è importante perché si allargano le file, le fila del movimento, però pure qui, per esempio, la strategia, le tattiche di comunicazione sono importanti, perché questo appunto noi e voi non è molto efficace, funziona, può funzionare per alcuni, però generalmente anche così per banali nozioni di psicologia sociale, è un discorso che tende un pochettino a ghettizzare, ad escludere, mentre invece assumere un'ottica politica, cioè un'ottica sociale, e dire siamo tutti coinvolti dentro un meccanismo nel quale abbiamo fatto ognuno dei percorsi, no? Per esempio c'è qualcuno che ha fatto un percorso rispetto alla liberazione animale e ha capito delle cose e cerca di impegnarsi, però magari è ancora un sessista, oppure magari è ancora un razzista, purtroppo ci sono anche questi casi, no? Oppure non comprende il problema importantissimo che in una società ultraliberista, in una società in cui vige un mercato sregolato, è molto più difficile realizzare una società equa, una società solidale. Anche quello gli manca un pezzetto. Oppure magari è deciso a non mangiare carne derivati animali però conduce una vita che dal punto di vista ambientalista, ecologista, e questo era per esempio il discorso che dicevo prima, no? Non funziona. Allora ci sono tanti pezzetti, tanti percorsi che ognuno di noi fa, e invece di assumere l'ottica del io contro te, dire, riconoscere che ognuno di noi è parte di questo prisma di percorsi e capire che l'obiettivo è comune. Allora, l'antispecismo dovrebbe porre dentro questo movimento, queste serie di movimenti, l'obiettivo di una società più equa e più giusta anche nei confronti degli animali. E partendo da qui, ovviamente, essere più inclusivi piuttosto che fare fronte contro gli altri. Questa era una delle cose che appunto mi erano in mente nelle mie frequentazioni. Insomma, ahimè, è normale, noi soffriamo molto per gli animali e quindi questa sofferenza si vede, si sente, e certe volte la buttiamo anche fuori, è anche umano, però forse non è molto efficace. Allora, se vogliamo avere dei risultati, fermarci un attimo e riflettere che tipo di risultati si vuole ottenere.
Ho notato che tante grandi associazioni, non siamo qua né a giudicare né a far nomi, però magari sono partite proprio con un'idea molto liberazionista, poi per qualcuno sono tornati indietro, nel senso che parlano di benessere animali con lo scopo finale della liberazione, però sembrano quasi più propensi al welfarismo. Ma secondo te è perché hanno capito che dovevano cambiare strategia, oppure sono tornati indietro, non so perché?
Guarda, non vorrei darti una risposta troppo tranciano, troppo bianco-nero. Ti spiego perché. Da un lato credo che ci sia anche un adeguarsi, cioè inevitabilmente i meccanismi di modificazione delle leggi richiedono un approccio per piccoli passi. Questo, diciamo, chiunque lavora nell'ambito politico-giuridico a quel livello lì lo sa. Quindi è chiaro che è una sorta di realismo che è molto problematico per l'antispecismo, perché è chiaro che mercanteggiare o, come dire, misurare, ecco, la libertà e il benessere quando sai che il destino degli animali alla fine è comunque la morte, è chiaro che eticamente è riprovevole. Certo, avere delle buone leggi non è una cosa negativa se le buone leggi significano un approccio progressivo. Il problema però, e qui vengo al lato, diciamo, non così positivo della cosa, è che manca in tutti questi approcci, dal mio punto di vista, una visione globale, sistemica, reale. Cioè ci si impantana un po' troppo in questo tentativo di trovare delle leggi che migliorano le condizioni, quindi welfariste di mero benessere. E questo perché inevitabilmente il quadro politico generale è molto arretrato, secondo me. Cioè non è neanche una responsabilità delle grandi associazioni, perché io conosco personalmente persone che lavorano nelle grandi associazioni, in cui non ho mai militato peraltro, che però hanno fatto un percorso nel corso degli ultimi anni e pongono le questioni in maniera corretta, in maniera avanzata dal punto di vista teorico. Poi però devono lavorare appunto in grandi apparati, interfacciandosi con le istituzioni, cercando di produrre delle leggi, e il quadro però politico generale non è sufficientemente radicale. Cioè, detto in un altro modo, se fossimo in un periodo, che ne so, come gli anni 60, in cui c'è un grande movimento pacifista, radicale, di liberazione di tanti soggetti, appunto umani, dei lavoratori, delle donne, degli omosessuali, molto impetuoso, allora anche coloro che fanno leggi e anche coloro che fanno associazioni di tipo welfarista sarebbero spinte a radicalizzarsi in qualche modo. Invece questo non c'è purtroppo, siamo in una fase politicamente molto arretrata, e allora inevitabilmente questo incide su quel tipo di lavoro che diventa un po' un lavoro, un tran tran che si chiude dentro appunto quell'idea di welfare, di benessere che dicevi prima. Non c'è niente che vada oltre, capito? Cioè il benessere diventa una parolaccia se tu sai che non c'è uno sbocco liberazionista vero, capito? Cioè diventa, non dico che diventa un alibi, però è ovvio che non va da nessuna parte. Mentre invece se hai un movimento ampio, radicale nella società che apre verso la possibilità di un'organizzazione sociale diversa, anche l'associazione che fa quel tipo di lavoro viene trascinata verso un orizzonte più ampio.
Una curiosità quasi banale, no? Però io ho visto questo termine, non sapevo cosa fosse, quindi magari anche i nostri ascoltatori non lo conoscono. Che cos'è la teriofobia?
Allora, è un termine che non ho inventato io, l'ho trovato, ma si usa, diciamo, per indicare la fobia degli animali, la paura degli animali, soprattutto delle fiere, delle belve. Io l'ho usato per indicare una cosa che secondo me caratterizza la nostra civiltà, che allontana l'uomo dalla condizione animale e inevitabilmente condanna l'uomo a non potersi riappropriare della propria animalità, perché appunto la civiltà è quello che in qualche modo è l'addomesticamento dell'uomo, se vogliamo, no? L'essere umano viene in qualche modo reso civilizzato, no? Come diceva Rousseau, come dice Freud, rinunciando alle pulsioni, agli istinti, a quella dimensione, diciamo, più immediata, più animale, se vogliamo, però questo a scapito di una negazione, di una cancellazione, di una rimozione, diciamo psicanaliticamente, di questa dimensione animale, che è presente in noi, ma che dobbiamo controllare, che dobbiamo lasciare così sullo sfondo per poter essere pienamente umani. Quindi l'animale è ciò che fa paura perché è la negazione della civiltà. E questo, secondo me, è molto interessante perché ci permette di capire anche che quello che viene fatto nei confronti di chi ama gli animali e chi vuole giustizia per gli animali, cioè il rifiuto, spesso anche violento, di qualsiasi parola di gentilezza e di riconoscimento dell'alterità animale, in realtà gioca dentro la psiche, dentro l'anima, l'inconscio di chi fa questo, la sua stessa paura dell'animalità. Cioè noi ricordiamo quello che siamo, ricordiamo quello che siamo stati e in qualche modo indichiamo una possibile uscita dalla civiltà, ovviamente non nel ritorno all'uomo primitivo, ma un'uscita progressiva, un'uscita oltre la civiltà del dominio e della violenza, che è qualcosa che appunto non è possibile ora e viene negata in tutti i modi. Quindi teriofobia voleva riassumere queste due questioni, la paura dell'animale esterno, ciò che ha prodotto la civiltà, la paura della natura da cui fuggiamo, e la paura dell'animale interno che abbiamo interiorizzato e rimosso dentro di noi.
Che dire, Marco, hai scritto un saggio veramente interessante, profondo, da leggere con attenzione e concentrati, perché alcuni concetti devono essere ben compresi, magari un po' difficili da capire, però noi abbiamo degli ascoltatori in gambissima, quindi sono sicura che sarà per loro un piacere leggere questo tuo saggio. Antispecismo politico di Marco Maurizi, scritti sulla liberazione animale, Ortica Edizioni, lo trovate in tutte le librerie. Grazie Marco, grazie mille.
Grazie a voi.